www.redigio.it e la storia continua. Una vita quotidiana e il Medioevo di ferro. Continua dalla puntata precedente. Il breve di Gubbio. E negli statuti delle arti nascevano per tutelare i propri aderenti, per disciplinare l'attività. I cosiddetti brevi dell'arte dei fabbri indicavano il calendario delle festività. I nomi degli artigiani iscritti all'arte e prevedevano un certo numero di rubriche o capitoli che regolavano i vari aspetti del lavoro, quello dalla gestione della bottega all'assunzione dei nuovi apprendisti, dal rapporto con i fornitori di carbone ai manufatti che era concesso realizzare e anche dall'orario di lavoro alle sanzioni per i trasgressori. Aderire all'arte era spesso obbligatorio per poter esercitare il mestiere ed erano previsti una tassa di ammissione e periodici contributi da versare per concorrere alle spese per celebrazioni e processioni in occasione di alcune feste. In breve, dei fabbri di Gubbio del 1346 testimonia dell'importanza del rispetto delle festività, dedicando un capitolo a una specifica eccezione. Che nessuno non degga ferrare elle feste comandate, se non bestie cavalline. In taluni casi erano contemplati anche dei sistemi di controllo della condotta dei maestri e forme di mutuo soccorso. E talvolta, in una stessa arte, potevano conferire più professioni, che quindi adottavano il medesimo statuto. Così avveniva a Siena per gli spadai, fibbiai, forbiciai, corazzeai, coltellinai, campanai, calderai, chiavai che, da prima indipendenti, si unirono poi in una stessa arte. E non di rado le norme statutarie sanzionavano fabbri e chiavai che avessero accettato commissioni a scopi illeciti. Un'eventualità non troppo remota, come testimonia un episodio ricordato da Giorgio Vasari, avvenuto a Firenze nel primo 500 presso la bottega di Niccolò Grosso. Un gruppo di giovani vennero da lui con un disegno e gli chiesero di realizzare un ferro da sbarrare e rompere altri ferri con una vite. Il fabbro rifiutò di servirli e li rimproverò dicendo loro che non avrebbe mai realizzato strumenti da ladri e da rubare e svergognare fanciulle. Le arche di Verona. Manufatti in ferro di notevole qualità provengono dalla zona alpina, che risente in maniera evidente del dialogo con la Francia. In particolare le serrature, armoniosamente inserite in bustole, cassoni e stipi, e divengono piccole architetture cariche di guglie, edicole, architetti, ottenute con lamine ritagliate, traforate, incise e saldate. In questi spazi minuti spesso trovano posto anche tralci vegetali, animali e personaggi che ricordano i portali scolpiti dalle grandi cattedrali gotiche, o vere e proprie scene di solito di carattere agiografico biblico. La produzione di opere pregevoli dal punto di vista storico, artistico e tecnico è notevole anche in Veneto e Trentino. Qui, in epoca gotica, si produssero chiavi con anelli in forma di rosone e mappe articolate da fitti e intricati percorsi. Le arche di Verona, invece, costituiscono il lavoro medievale in ferro più ampio conservatosi in Italia. Le tombe scaligere sono protette da una cancellata che le ricorda come una sorta di velo di ferro costituito da maglie di quadrilobi all'interno dei quali trova posto una scala, emblema parlante dei signori sepolti. Se è difficile cogliere una progressiva ascesa nella produzione di oggetti in ferro battuto, in Toscana, invece, se ne avverte il netto calo. A partire dalla seconda metà del XIV secolo, la morte nera falcigliò la manodopera detta all'estrazione e al trattamento del minerale. Importanti committenti come i banchieri Bardi e Peruzzi dichiararono bancarotta e al ferro, materiale già prezioso per le difficoltà di lavorazione, fu via via preferito il bronzo. Sembra emblematica da questo punto di vista la magnifica cancellata di bronzo realizzata tra il secondo e il terzo quarto del 400 che chiude la cappella del sacro cingolo del Duomo di Prato, popolata da putti, uccellini e insetti, e che nelle cornici e nei compassi ricorda ancora più sobri esempi del ferro del secolo precedente. Elementi della vita quotidiana del Medioevo e indizi della volontà di manifestazione di prestigio e ricchezza, ma anche della insicurezza e della ricerca di protezione negli spazi privati come in quelli pubblici delle città. E tra i racconti e le cronache, tra le pareti affrescate e i codici miniati, compaiono come dettagli minuti, fili di colore nero e oro, tracciati in punta di pennello, gli alari della caparra. E in detto palazzo, che sarebbe Palazzo Strozzi a Firenze, per ornamento fece fare ferri di finestre mirabili e campanelle con bellissimo garbo e similmente le lumiere sui canti che da Niccolò Grosso Caparra, fabbro fiorentino, furono con grandissima diligenza lavorate. Vedesi in quelle le cornici, le colonne, i capitelli, le mensole saldate in ferro con meraviglioso magistero, né mai ha lavorato moderno alcuno di ferro macchine sì grandi e sì difficili con tanta scienza e pratica. Era Niccolò Grosso, persona fantastica e il suo capo, ragionevole nelle sue cose ed altri, e né mai voleva di quell'altrui. Non volse mai far credenza a nessuno dei suoi lavori, ma sempre voleva l'arra. E per questo Lorenzo de' Medici lo chiamava il Caparra, e da molti altri ancora per tal nome era conosciuto. Egli aveva appiccato alla sua bottega un'insegna, nella quale erano alcuni libri che ardevano, per il che quando uno gli chiedeva tempo a pagare, gli diceva: «Io non posso, perché i miei libri abbruciano e non vi si può più scrivere debitori». Gli fu allogato per i signori capitani di parte guelfa, magistrato in Fiorenza non mediocre, un paio di alari, i quali, avendo egli finiti più volte, gli furono mandati per gli loro donzelli. E tegli in continuo osava dire: «Io sudo e duro fatica su questa ancudine e voglio che qui mi siano pagati i miei denari». Per il che essi di nuovo rimandarono per il loro lavoro e per i denari andasse, che subito sarebbe pagato. Ed egli, ostinato, rispondeva che prima gli portassero i denari e il lavoro li darebbe. Laonde il provveditore, venuto in collera perché i capitani li volevano vedere, gli mandò dicendo che esso aveva avuto la metà dei denari e che mandasse gli alari, che del rimanente lo soddisferebbe. Per la qualcosa il caparra, avvedutosi del vero, chiede al donzello un alar solo, dicendo: «Te, porta questo, che è loro, e se piace a essi, porta l'intero pagamento, che te li darò, perciò che questo è mio». Gli ufficiali, veduto l'opera mirabile che in quello aveva fatto, gli mandarono i denari a bottega, ed esso mandò loro l'altro alare. Questo è stato tratto dalla Vita di cronaca dell'architetto fiorentino in Giorgio Vasari, Le vite dei più eccellenti architetti, pittori e scultori, 1568. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.